La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Buon pomeriggio, le 17.07 in questo momento, benvenuti alla settima ossessione di mercoledì 28 febbraio 2024. Siamo arrivati alla puntata numero 22 di questa stagione. Tra l'altro la settima ossessione ha pure compiuto 4 anni qualche giorno fa, quindi auguri a questa trasmissione, a questa ora di cinema che ormai appunto da 4 anni va in onda tutti i mercoledì pomeriggio dalle 17.05 alle 18.05 circa appunto su Nova Radio, poi anche in podcast su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e chi più ne ha più ne metta. Allora, oggi sono molto contento perché dall'altra parte del vetro c'è una cara persona che sono contento di rivederlo proprio in questa occasione, perché ci verrà a presentare tra poco nel corso della nostra puntata il suo nuovo film. Intanto lo saluto, Andrea Cacciagli. Ciao Andrea.
Ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori.
Ciao, benvenuto alla settima ossessione, sono contento di vederti dopo tanto tempo e sono contento soprattutto anche perché tra poco appunto parleremo del tuo film Via Don Minzoni 6. Prima però appunto parliamo delle altre uscite del fine settimana, tu sarai con noi e mi fa questo davvero piacere per tutta la nostra durata della trasmissione, quindi oltre al tuo film tu puoi intervenire in qualsiasi momento parlando appunto anche degli altri titoli. Noi cominciamo con il film sicuramente quello di punta di questo fine settimana, attesissimo, dopo slittato di qualche mese per via dello sciopero dei sceneggiatori, doveva già uscire ad ottobre del 2023 e esce oggi dopo alcune anteprime che ci sono state ieri. Stiamo parlando di Dune parte 2, ci ascoltiamo un po' di trailer e poi ne parliamo con il nostro amico Jacopo Fioretti.
Era un po' che non avevi uno di quegli incubi. Dimmi, cosa hai sognato?
Solo frammenti. Nulla di chiaro. Voi combattete gli Harkonnen da decenni.
Carica!
La mia famiglia li combatte da secoli.
Nelle tue vene scorre sangue di duchi e di grandi casate. Qui siamo uguali. Ciò che facciamo è per il bene di tutti.
Mi piacerebbe essere alla pari con te.
Ti mostrerò io la via.
Eccoci, 17.10, la settima ossessione comincia con Dune parte 2, ne parliamo insieme a Jacopo Fioretti di Movie Player. Ciao Jacopo, buonasera.
Ciao a tutti, buonasera.
Buonasera, ti voglio far salutare anche dal nostro ospite di oggi che è dall'altra parte del vetro dello studio di Nova Radio, vediamo se lo riconosci, vai.
Ciao Jacopo, come stai?
Adesso lo mettiamo a dura prova.
A dura prova. Però
sembra un po' i soliti ignoti.
Forse è una voce che si ricorda durante le revisioni di alcuni articoli che scrisse per la nostra rivista.
Provo è un vecchio mio direttore della prima rivista. Andrea,
risposta esatta. Amici ascoltatori.
Ciao Jacopo.
Ciao.
Abbiamo fatto.
Pensavo di dire una stupidaggine, no. Scusa, ma.
No, invece hai avuto
un'ottima. Fortissimo.
Adesso, siccome era il tuo vecchio direttore, devi dare del lei se ci vuoi parlare. Ecco.
Va bene,
assolutamente.
Va bene. Però adesso mi piace a parlare di Dune, perché se c'è lui che mi giudica, c'è un attimo.
Sì. Un po' di tremarella ti viene, eh?
Un po' sì.
Va bene, allora, Dune parte 2 esce al cinema oggi. Un'attesa lunga quasi 4 anni, perché il primo Dune uscì in piena pandemia. Ricordo che ancora i cinema erano aperti, ma c'era una sedia sì, una sedia no, poi chiudevano, poi riaprivano, zona rossa, zona gialla. Adesso invece Dune esce in tranquillità e che dire, un cast di all star, soprattutto della generazione Z. perché Chalamet, Zendaya, Butler, Florence Pugh, insomma, sono il nuovo che avanza.
Un 83enne in mezzo ci hanno messo.
Che è Christopher Walken.
Sì, esatto, ci
Ecco.
hanno messo anche uno che comunque devo dire si difende, si
E
difende.
beh, cosa dobbiamo aspettarci quindi da Dune parte 2? Facendo anche un riepilogo per chi magari appunto non se l'è visto ancora il primo di Dune.
Allora, beh, Dune è un adattamento che al cinema è stato maledetto, diciamo, da sempre, perché l'ha provato a portare Jodorowsky. Non so se sapete della vicenda, insomma, una vicenda che hanno fatto anche un documentario, no, con Dune di Jodorowsky, piuttosto riportato da Moebius, ci doveva sta Giger, ci doveva sta Dalì, e poi non se ne fece più nulla. Poi lo
E
portò
il
per...
Lost in La Mancia di Jodorowsky, diciamo.
Esattamente, esattamente, esattamente. Vede, Andrea che sa, già mi corregge, già sa
No.
tutto quanto. E poi l'ha provato a portare Lynch, che poraccio ha dovuto fare in 2 ore e 20, invece Villeneuve alla fine l'ha fatto in 5 ore quello che Lynch ha fatto la metà del tempo,
Ma
anche
lì
qualcosa di
c'era
meno.
il produttore che si era messo un po' di traverso, se non sbaglio, nel Dune di Lynch.
Mi pare di aver letto qualcosa, però mi pare che alla fine era proprio Lynch che si era arreso, cioè proprio che mentre girava in lavorazione aveva visto quello che usciva fuori, aveva detto va bene, chiudiamo e basta. Infatti non lo ricorderà per nulla bene manco lui il film. Poi ci fu una serie, mi sembra, televisiva, potrei sbagliarmi, una serie, perché poi il ciclo dei libri di Dune è molto molto lungo. Noi al cinema sono rimasti al primo romanzo, ma vediamo se ci sarà altro, io lo spero da una parte. E poi è arrivato Villeneuve, che ha fatto una prima parte che l'ho definito contemplativa. È una parte in cui, diciamo, si parla fondamentalmente della trappola famosa che fecero gli Arconne, una di queste famiglie, insieme all'imperatore, no? E si introduce il tema di Arrakis, tutta quanta l'idea delle Bene Gesserit, che è questa sorellanza che incrocia linee di sangue per poter creare questo eletto, e poi del popolo dei Fremen, che è appunto questa spezia incredibile che addirittura permette ai mercanti di viaggiare attraverso lo spazio, che è Dune, appunto, questo pianeta qua. Questa introduzione lunghissima, che poi il libro fa ancora più arzigogolata, chiude la prima parte del film di Villeneuve, che a me è sembrato, da quello che ho visto, che quello fosse un po' una scusa per fare questo di film, perché questo film è tutto quello che uno si aspettava di vedere nel Dune di Villeneuve. E anche qualcosina in più, secondo me, perché c'è, nonostante, come hai detto giustamente tu, Daniele, un cast enorme, una marea di soldi, c'è, cioè, proprio un blockbuster, penso, tra i più costosi della storia del cinema, il film è un'emanazione di Villeneuve. C'è tantissima della poetica visiva di Villeneuve, che a volte è un po' elementare, soprattutto quando si tratta della regia, dei primi piani, forse per lui l'ha detto anche spesso e volentieri, io non farei mai i dialoghi nei film, e un po' si vede, ma c'è un impianto sonoro, un'idea di spazio, soprattutto nei campi dati, veramente altamente spettacolare. C'è il deserto, che è il suo tropo fondamentale della sua poetica cinematografica, i suoi 1000 deserti che si porta dal primo film che ha fatto. C'è anche in Blade Runner, per esempio, ma c'è in qualche modo anche in Arrival, e lo porta qui, è centralissimo. E riesce a riflettere un po' sull'industria del blockbuster, quindi mischiano tantissimi immaginari blockbuster. Io penso anche molto a Ridley Scott, che in una parte proprio del pianeta degli Harkonnen, e poi è fondamentalmente un film che parla di anticolonialismo, che lo fa in una maniera quasi fantantropologica, occupandosi di questo popolo che sono i Fremen, quelli che poi sono gli abitanti di Arrakis, in una maniera proprio, come posso dire, proprio stradettagliata della loro religione, la loro cultura, le loro usanze, il loro modo di combattere. C'è veramente una bellissima proprio idea di questo popolo restituita alla perfezione. In mezzo ci mette ovviamente il personaggio interpretato di Timothée Chalamet, Leto Atreides, che è, diciamo, deve diventare questo nuovo messia, che è poi il fulcro tematico, la guerra religiosa è il fulcro tematico del ciclo di Dune di Herbert, con però una riflessione contemporanea e con dei personaggi femminili, secondo me, bellissimi. Che è molto di più
Ecco,
sulla trama,
sì,
su, insomma, però.
tra l'altro il film, se non sbaglio, esce anche in versione IMAX, e quindi sarà bello, ecco, vederlo anche nella sala che ci sono poche in Italia, una ce n'è per fortuna anche qua vicino a Firenze, però so che in tutta Italia veramente purtroppo sono poche le sale IMAX. Volevo anche soffermarmi due secondi appunto sull'evoluzione che ha avuto nel corso della sua carriera un regista come Denis Villeneuve, sicuramente uno dei registi contemporanei forse tra i più importanti, no? Perché ricordiamo i suoi primissimi film che sono quasi introvabili, soprattutto in streaming, ci sono delle edizioni estere canadesi, perché il regista appunto è canadese, dei suoi primissimi film che ci avevano però un sapore molto di cinema d'autore europeo. Beh, i primi film di
Nouvelle Vague, quasi,
esatto, diciamo. Molto, molto Nouvelle Vague. C'è un bellissimo film tra i primi di Villeneuve, che se non sbaglio si chiama Polytechnique, Cacciagli a prova, approved,
strepitoso.
Ha fatto un gesto
molto, molto bello,
da buon gustaio.
Sì, 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 quello sembra il contraltare di Elephant.
Di Elephant, di Gus Van Sant, sì, sì, sì. Mi spiace appunto che purtroppo sia introvabile, se non in qualche edizione DVD. Parliamo legalmente noi, ovviamente. Ovviamente. E poi invece c'è stato con insomma il suo arrivo nelle produzioni americane e statunitensi anche all'affacciarsi ad una sorta di thriller. Basti pensare a Prisoners e Enemy, forse il suo primo film con Jake Gyllenhaal, il protagonista di il suo film americano. E poi c'è quel capolavoro, se può usare la parola capolavoro, che è Arrival, che è un film,
sul linguaggio.
Beh,
quello.
Un film sul linguaggio.
Tra l'altro, esatto, che all'epoca lavorava ancora per l'Eco del Nulla del signor Cacciagli.
Ah, hai scritto la recensione su Arrival?
No, mai, non mi potevo permettere. Però la scrisse, mi pare, qualcosa di Lisa Torsiello, mi sembra.
Ah, Lisa Torsiello, sì, certo. Ti salutiamo.
Mi ricordo un articolo bellissimo. Comunque,
ne scrisse anche Antonio Costa, scrisse un bellissimo pezzo proprio sul linguaggio, perché che andò, lui appunto è studioso anche di filosofia del linguaggio, quindi è entrato dentro il film in una maniera veramente strepitosa. Ma è Villeneuve, devo dire, sono grandissimo appassionato della sua prima fase proprio pre-americana, un 32 agosto sulla terra, Maelstrom,
la donna che canta.
Io è il primo film che ho visto, come tanti credo, perché fu candidato all'Oscar,
la donna che canta, forse sì. Io lo vidi a Venezia, sì. Si chiamava Ansandier.
Sì.
Ansandier.
Sì.
Molto, molto, molto bello. E invece parlavi dell'uscita in IMAX di Dune 2. Sì. Il primo l'ho visto proprio qua in IMAX.
In IMAX,
mesi dopo, quando pensavo che ormai sarebbe stato tardi, non avrei mai potuto vedere.
E invece
è stata un'esperienza straordinaria.
Perché poi forse era riuscito al cinema proprio perché nel 2021. Uscì in un periodo abbastanza sfigato, diciamo.
Sì,
ecco.
Esatto, fortunatamente lo ridistribuirono.
È vero. E un po' di nostalgia di quel Villeneuve c'è. Sì, Jacopo, dicevi?
No, dico, anch'io lo rividi dopo, perché una volta lo vidi al cinema non rimasi molto, molto, diciamo,
colpito,
folgorato. Poi riuscì a rivederlo dopo. E lì c'è un lavoro, per esempio, sul sonoro che lui ha cominciato a fare anche con Arrival, appunto. Che in questo Dune, per esempio, parte 2 è fondamentale, perché la divisione degli spazi di Villeneuve è molto più elementare su questo film, ma il sonoro permette di legare tutto quanto. E quindi andate a vederlo al cinema in IMAX se potete, perché veramente, se non visto il cinema, questo film perde
molto.
È una cosa che vi togliete voi, ecco.
Vabbè, poi sono un'esperienza visuale, Villeneuve negli ultimi film è proprio un'esperienza visuale strepitosa. Cioè, anche il più debole, che è Blade Runner, poi comunque come esperienza visiva era un film.
È riuscito a contemporaneizzarlo, ecco, diciamo, molto.
Beh, anche lì un deserto, niente male.
Vabbè, poi c'era un certo Roger Deakins alla fotografia.
Un ragazzino
premiato con l'Oscar, ecco, proprio. Veramente anche Sicario, altro bel film, insomma, della carriera.
Sì, praticamente non abbiamo detto tutti i film di Villeneuve,
perché
ha fatto un film meglio dell'altro.
Esatto, uno meglio dell'altro. Però un po' di nostalgia del primo Villeneuve, devo dirti la verità, ce l'ho, ecco. Non so se poi, finita la saga di Dune, magari gli viene voglia di tornare ad un certo tipo di cinema.
Beh, ma io non credo.
Tu,
sai,
dici di no, ormai si è
allora, io spero vada
diventato ingordo.
Io spero vada avanti questo film c'ha una maturazione,
sì,
secondo me, ma secondo me il terzo potrebbe essere ancora meglio, perché a me mi è piaciuta la direzione che ha dato, perché c'è una parte critica nel film sul testo, che sia sul cinema, quindi sia sul film che sta facendo, sia sul libro di Herbert, che è interessantissima ed è molto contemporanea. Mm-hmm. E mi è parsa pulita, ecco per questo dicevo di un film che è emanazione di Villeneuve, perché non mi è parsa imposta, mi è parsa una cosa che proprio ha voluto mettere lui, almeno così l'ho letta io.
Io, Jacopo, su questo devo dire, tu avevi, cioè, è una riflessione che tu hai fatto già tempo fa, adesso ti cito, torno indietro a un pezzo molto bello che tu scrivesti ai tempi dell'Eco, che era quello in cui parlavi del percorso proprio di Villeneuve, perché quella nostalgia che citava Daniele è un po' la nostalgia che tanti spettatori hanno per il cinema di Nolan, no? Tu scrivesti un pezzo dopo l'uscita di Blade Runner e di Dunkirk che parlava proprio del blockbuster d'autore, del percorso di un certo tipo di registi, e quell'evoluzione lì, però, appunto, come tu hai detto, è difficile poi tornare indietro, no? Come Nolan recentemente ha proprio detto, no? Io mi sento la responsabilità di fare un certo tipo di film perché sono arrivato in una posizione in cui quasi soltanto io posso impegnarmi nella creazione di un certo tipo di immaginario. Forse Villeneuve è uno dei pochi altri come Nolan che è arrivato a questo livello, no?
Allora, sono onorato che tu ti sei ricordato questo articolo. Veramente, che ormai
era un bellissimo articolo.
Grazie. Comunque sì, lo penso tuttora, e io gli affianco molto, mi sta affiancando anche la critica in generale, quindi non solo io che conto molto poco, però sì, sono due che stanno prendendo in mano un certo idea di blockbuster autoriale, che ho messo da una parolaccia, autoriale, però c'ha un senso, e ormai non possono più tornare indietro, no? Perché è una responsabilità, sì, anche loro.
Con buona pace di un certo Zack Snyder.
Guarda,
il tuo sospiro dice tutto.
Lui c'aveva qualcosa, poi ha fatto i film
che abbia
mai visto in vita mia, almeno gli ultimi 20 anni.
Ma il Watchmen di Zack Snyder,
notevole.
Aveva il suo perché. Poi dopo.
Però basta. Cioè, forse ci fermiamo lì. Cioè, cominciamo e finiamo lì.
Va bene, guarda.
Io ho odiato anche quello perché avevo letto il fumetto. Quindi questo finale non glielo perdonerò mai.
Vabbè, l'ha reso giusto un po' coatto. Però.
Giusto un po'.
Sì.
Allora, Jacopo, guarda, io continuerei a parlare per tutta l'ora. Purtroppo i tempi sono stretti, abbiamo tante altre telefonate, abbiamo qui presente Andrea che ci deve raccontare anche del suo film.
Daniele,
e magari ci vediamo a Spoleto, in un pub di Spoleto che tu ci consiglierai, e verremo a berci una birra insieme.
Noi ci stiamo provando ad andare a Spoleto con il film, quindi ci auguriamo di berci. Vieni con me, Daniele.
Vengo con te. Vengo con te, così è l'occasione per conoscere dal vivo anche Jacopo.
Come no?
Bene,
ci
bene, bene.
Ciao, ben volentieri. Come
bene. Certo. Con piacere, Jacopo, grazie come sempre. Hai scritto qualche approfondimento su Dune, da qualche parte?
Io ho scritto una recensione su Lega Nerd.
Su Lega Nerd, bene.
Uscirà anche su Movie Player approfondimenti.
Bene. Insomma, sempre sul pezzo il nostro Jacopo. Hai visto? Sei orgoglioso?
Assolutamente, assolutamente. Ma ci siamo sentiti, ci continuiamo a sentire e lo seguo e lo leggo, perché mi fa molto piacere.
Un abbraccio, Jacopo.
Un abbraccio.
Ciao, Jacopo.
Ciao, buon proseguimento. Ciao.
Ciao. Ciao. Ho visto che mi guardavi. Non frequenti nessuno, immagino. Non ti vedo mai con nessuno. Tua madre e tuo padre?
Sì. Sono morti prima che compissi 12 anni. Sto cercando di scrivere qualcosa su di loro.
Come procede?
In modo strano. Ciao.
Ciao.
È reale.
Eccoci qua di nuovo in onda con la settima ossessione. Saluto Simone Fabriziani. Ciao Simone. Simone, ci sei? Eccoci, ciao.
Eccoci qua,
eccoci.
Ciao.
No, non avevo premuto il pulsante, io ti salutavo, dicevo, non dove è andato Simone, invece c'è. Non avevo premuto il pulsante. Allora Simone, buonasera, ben trovato con noi, ormai lo conoscete, ormai sei di casa, Worlds Today, Cinema Serie TV, Screen World, che più ne ha più ne metta, anche la settima ossessione. E cominciamo con te, ovviamente ci stiamo avvicinando a grandi passi, ormai mancano meno di 2 settimane, una decina di giorni, poco più, alla notte degli Oscar, che forse l'avevamo già detto anche l'altra volta, andrà in onda su Rai 1 questa volta, non più su Sky, e con la conduzione di Alberto Matano e il commento tecnico di Valeria Marini, probabilmente, no, spero di no. Spero di no, ma probabilmente Gigi Marzullo sì, vista l'ora e visto anche l'argomento probabilmente ci sarà anche un Gigi Marzullo, ma non ci vogliamo addentrare in ciò. Diciamo il percorso che porta agli Oscar, come ormai sapete chi ci sta ascoltando, chi ci ha ascoltato appunto in questi 4 anni, sa che è costellato da varie tappe, e l'ultima tappa, mi confermi che è l'ultima o no, c'è qualcos'altro in mezzo?
Ma guarda, parlando giusto perché dobbiamo parlare dei SAG, sì, è l'ultima grande cerimonia prima degli Oscar. Sì, in mezzo ci sono un pochettino di premi delle guild, dei sindacati, sì, ma legati ovviamente alle categorie più tecniche, quindi insomma sono rimaste un po', diciamo, di categorie, diciamo tra virgolette, minori, ecco.
Ok, le categorie minori. Sì. Però i SAG appunto sono l'ultimo evento che segna davvero, diciamo, la temperatura. Per quanto riguarda gli Oscar, si sono tenuti questi SAG tra la notte, tra il sabato e domenica, addirittura sono andati in diretta streaming su Netflix per la prima volta, un evento appunto live trasmesso da Netflix legato ad una cerimonia di premi. E che cosa ci hanno detto questi SAG Awards, o meglio che cosa hanno confermato quello che ormai abbiamo capito e quello che può essere appunto l'antifona anche dei prossimi Oscar?
Beh, come dire, i SAG Awards in qualche modo hanno chiuso alla grande il percorso di Oppenheimer in natura Oscar. Voglio dire, la stagione dei premi in un qualche modo è iniziata ufficialmente con la cerimonia di premiazione dei Golden Globe nella prima settimana di gennaio, in cui c'è stato ovviamente un trionfo del film di Christopher Nolan, che si è riproposto fondamentalmente ad ogni cerimonia di premiazione appunto pre-Academy Awards. E c'è da dire che appunto i SAG Awards non solo hanno confermato che Oppenheimer è l'unico, non soltanto è il favorito, ma è l'unico titolo statisticamente capace di poter strappare appunto l'Oscar al miglior film, ma che probabilmente potrebbe fare incetta di talmente tante statuette che potremmo ritrovarci in una situazione molto simile a quella che accadde molti anni fa a titoli che vinsero veramente tanti Oscar, come ad esempio The Millionaire, sì, o anche addirittura Il Ritorno del Re. Insomma, ecco, siamo potenzialmente da quelle parti, insomma, ecco. Anche perché, tra l'altro, piccolo fun fact, insomma, piccola curiosità riguardante Oppenheimer al momento, è che è l'unico film ad aver vinto della serie Golden Globe, Critics' Choice, BAFTA, SAG e premi appunto DGA della regia e DGA dei produttori dai tempi del Ritorno del Re. Cioè soltanto il Ritorno del Re aveva... nel 2004 aveva vinto tutti questi premi, sì, prima degli Oscar. Quindi insomma non c'è nessun contender che possa strappargli la statuetta, non esiste statisticamente la possibilità ormai
i giochi sono fatti, diciamo, le cose sono fe, quindi possiamo stare a letto, e quello che ci vuoi dire.
Sono delle cose,
però ecco, proprio una sorpresa magari è arrivata dalla premiazione come migliore attrice. È stata premiata ai SAG la favorita, per citare tra l'altro anche un film in cui lei ha recitato, sembrava essere appunto Emma Stone, che ha vinto, se non sbaglio, anche il Golden Globe. Invece SAG è stata premiata Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon. Questa possiamo sottolinearla come sorpresa, oppure, e anche in ottica Oscar, potrebbe rivelarsi, confermarsi Lily Gladstone ai danni di Emma Stone?
Sì, sì, è stata decisamente una sorpresa, anche perché insomma dai SAG, che ricordiamo sono i premi del sindacato attori, ci si aspettava comunque la premiazione di un interprete come Emma Stone, ovviamente, che è molto più conosciuta ed è molto più popolare, con un film comunque che negli ultimi tempi stava facendo molto parlare di sé. Invece la spuntata Lily Gladstone, che ricordiamo è la prima interprete nativa americana, tra l'altro, ad aver ricevuto una nomination non soltanto ai SAG ma anche agli Oscar, e questo ci porta di fronte ad una situazione di stallo esattamente uguale a quello dell'anno scorso. L'anno scorso nella categoria dell'attrice c'era Kate Blanchett per Tar, che aveva vinto il Golden Globe e basta, e c'era Michelle Yeoh per Everything Everywhere, che aveva vinto il Golden Globe Comedy e aveva vinto anche il SAG. Sappiamo tutti come è andata a finire, perché ovviamente diciamo che lei era la protagonista, Michelle Yeoh, del film più forte, no? Del favorito. In questo caso però Emma Stone e Lily Gladstone non sono protagonista del film favorito, ovviamente, perché quello è Oppenheimer. Questo ovviamente mi fa pensare che la categoria dell'attrice protagonista si potrà risolvere per una manciata veramente di voti. Quindi ecco, c'è grande indecisione, appunto,
c'è indecisione
da questo punto di vista. Sì,
ok,
sì.
E quella è una situazione, insomma, da tenere sott'occhio, ecco. Poi magari sarà, appunto, come dici te, come molto probabile il trionfo, il predominio sui premi di Oppenheimer di Christopher Nolan. E allora noi poi saremo qua, appunto, a commentare la situazione quando sarà il momento, e niente. Però prima di andartene, prima di congedarti, caro Simone, parliamo di un film anche questo molto interessante, di cui si dice un gran bene, che è passato per vari festival, tra cui appunto anche in Italia alla Festa del Cinema di Roma. Stiamo parlando di Estranei, della regia di Andrew Haig, un film, insomma, molto intenso, mi è parso di capire.
Sì, il grande consiglio di questa settimana al cinema è veramente è un consiglio spassionato, e so che molti andranno al cinema a vedere Dune e comprensibilmente andranno ovviamente a recuperare Dune, che sarà il grande vincitore del box office di questa settimana, ma vi esorto anche ad andare a vedere, a supportare questo bellissimo film, Estranei, che esce un po' in ritardo rispetto al mercato internazionale. Da noi arriverà con Searchlight Pictures, e secondo me già il fatto che i due protagonisti siano Andrew Scott e Paul Mescal, che sono due degli interpreti britannici più amati e più applauditi degli ultimi anni, è già un punto a favore. In breve dico più o meno di cosa parla questo film, per lasciarvi un po' di acquolina in bocca, senza entrare troppo nel dettaglio. Il protagonista si chiama Adam ed è interpretato appunto da Andrew Scott, ed è un giovane scrittore con il, come dire, classico blocco artistico dello scrittore. Questo Adam vive all'interno di un condominio nella periferia londinese, stranamente quasi del tutto disabitato. Sente molto la solitudine, anche dal punto di vista affettivo e sentimentale, fino a che un giorno, per puro caso, bussa alla sua porta un vicino che non aveva mai visto prima, che si chiama Harry ed è interpretato da Paul Mescal. I due in un qualche modo legheranno anche dal punto di vista sentimentale, ma a tormentare purtroppo la vita, ma anche l'anima del nostro protagonista, cioè Adam, ci sono i suoi genitori, che stranamente però sembra quasi che non siano mai cresciuti e che abbiano la stessa età del nostro protagonista. Com'è possibile questa cosa? Ve lo faccio scoprire
guardando il film.
Invitandovi ad andare a vedere questo film, che è di una bellezza e di una delicatezza, è molto struggente, tra l'altro, ecco, insomma, non è una passeggiata di salute,
sì,
ma credo che sia veramente a posteriori uno dei titoli di cinema queer, ok, dell'LGBTQ, ovviamente,
sì,
credo più importanti degli ultimi anni. Diventerà nel tempo un cult del genere, senza dubbio.
Ah, penso. E sì, bisogna andarci muniti anche di Kleenex, forse.
Assolutamente sì. Ecco, è un film struggente, quindi io sottolineo 10 volte struggente.
Sono molto curioso, sì, cioè il nostro Andrea, il nostro ospite, vuole dire?
Ciao Simone, ciao. Io volevo chiederti, io il film ancora non l'ho visto, anche se mi sembra una delle rare occasioni per poter apprezzare Andrew Scott al cinema, no? È un grandissimo attore teatrale, televisivo, che forse al cinema vediamo un po' troppo poco.
È vero.
Però mi sembra anche che il film di per sé, dalle clip che ho visto, dal trailer, abbia un'estetica veramente particolare e un modo di raccontare per immagini proprio unico. Quindi volevo chiederti se hai qualcosa da dire su questo, perché appunto è uno dei film di cui sono più curioso e che voglio andare a vedere.
Sì, Andrea, guarda, io posso dirti che i temi e i contenuti del film, che ovviamente non posso e non voglio ovviamente svelare per lasciare appunto la curiosità di vederlo in sala, è che l'impianto fotografico e registico del film è tutto giocato su campi e controcampi, e soprattutto all'interno del film noterete, e se lo andrete a vedere al cinema, noterete l'uso di molti specchi riflettenti i volti dei vari personaggi. Questo ovviamente crea dei giochi.
Sto già piangendo.
Ecco, esatto. Crea dei giochi fotografici e visivi di efficacia pazzesca, che ovviamente il cui significato, la cui allegoria purtroppo non posso rivelare. Vi lascio proprio con questa acquolina in bocca.
Io però appunto, per chi non lo conoscesse, Andrew Haig è assolutamente un regista da scoprire, perché io l'ho scoperto con una serie secondo me bellissima, di cui non ricordo veramente ancora molto forte, che è Looking, che era ambientato anche lì da una comunità queer LGBTQ nella zona di Castro a San Francisco, e erano due stagioni se non sbaglio, poi fecero un film per concludere tutto quanto. Tra i protagonisti c'era anche Jonathan Groff, che poi abbiamo ritrovato anche in Hamilton, in Mindhunter e tante altre produzioni, e come non ricordare anche il film Weekend, di appunto sempre di Andrew Haig, anche quello era di una potenza incredibile, insomma. Ricordo una bellissima storia, anche lì molto struggente, tra questi due protagonisti che si incontravano appunto nel giro di un fine settimana. Un film anche sul coming out, ecco, da recuperare. Andrew Haig è sicuramente uno dei registi forse un po' sottovalutato, non lo so, non ha avuto il...
Non ha avuto i giusti riconoscimenti.
I giusti riconoscimenti, perché io tra l'altro, leggendo Film TV, c'è cioè quella famosa pagina dei 400 colpi, è il film che ha i voti più alti, ancora più, questo è strano, ancora più alti della zona di interesse di Poor Things, di tanti altri film appunto che sono validi ovviamente. Però ecco, io mi chiedo proprio negli ultimi 30 secondi, perché non lo ritroviamo nei premi questo film? Punto di domanda.
Gran bella domanda.
Andrebbe fatto a chi ha fatto le votazioni.
Esatto, no, beh, io semplicemente vi dico che quando l'ho visto ad ottobre alla festa del cinema di Roma, ero sicuro di una nomination all'Oscar, quantomeno per Andrew Scott, che è veramente il ruolo della vita. Ha veramente il ruolo della vita. È un grande mistero.
Un grande mistero
che non avremo mai una risposta.
Forse non c'ha, come si dice, no? Che poi gli Oscar, sì, poi il film può essere bello, ok, ma non c'ha avuto la spinta giusta che l'ha portato una campagna.
È anche vero che è un film che per la dimensione, per l'intimità, per la direzione anche che stanno prendendo gli Oscar negli ultimi anni, insomma, se pensiamo ai film che adesso sono nominati, sono insomma grandi visioni, grandi messi in scena, enormi impieghi produttivi, quindi diciamo che uno sguardo intimo come quello forse è un po' in controtendenza rispetto alla direzione che stanno prendendo gli Oscar negli ultimi anni.
Sì.
Beh sì, anche perché poi diciamo che il film, e anche qua purtroppo non posso dirvi molto, ma ha una deriva.
Non puoi dirci niente però, Simone, io mi sta incuriosendo troppo.
Bisogna andare al cinema.
Una deriva di genere che forse ha un po' scioccato gli spettatori anche dell'Academy.
Ecco,
andate a vedere il film e poi mi farete sapere.
Ti faremo sapere sicuramente. Simone, ti ringraziamo, ti abbracciamo e ti salutiamo, ci sentiamo alla prossima.
Grazie, come sempre.
Ciao. Andrea, tu riscaldati, perché tra poco parliamo del tuo film, subito dopo però gli aggiornamenti del traffico.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fibili, dove in direzione Firenze si segnalano 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra Scandicci e la Strassigna, con code in uscita alla Strassigna. Stanotte in orario 22:06 chiuso il tratto tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione mare per lavori. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. In A1 in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, ed è chiuso per lavori il tratto Traglio e Ronco Bilaccio. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata verso Genova e in uscita provenendo da Genova. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Tornano i live al Brillante, il nuovo teatro operaio del Circolo Arci Lippi. Da febbraio a maggio, 5 concerti che diventano un festival a cura di Arci Firenze e Music Pool. Sul palco Bobo Rondelli, Cristiano Godano, Zap de Lap e Fabrizio Bosso, Massimo Zamboni e Hugo Reis, Fatalist. Biglietti 16 euro, ridotto soci Arci 14, abbonamento per 5 serate 55 euro. Info su eventimusicpool.it, biglietti ticketone.it.
Queste sono le chiavi di casa con il portone, la porta d'ingresso e il cancellino. Queste sono le chiavi del garage. E queste quelle della sala e della cantina. Mi raccomando, finisci di preparare tutto.
Va bene.
E quindi avete venduto? Per noi questa è sempre stata casa Ceccanti da quando ci sono tornati tu nonni.
E anche quando l'ho trovata? L'abbiamo svestita, pulita, la testa era vuota.
È strano, perché anche se uno ci passa poco tempo, poi con nonni si crea sempre questo legame speciale.
Ma voi vi ricordate per caso qualche stanza? Avete mai visto una scatola blu?
Boh.
Che scatola?
Eccoci qua, di nuovo in onda con la settima ossessione in diretta su Nova Radio 17:43. Caro Andrea, adesso sei protagonista, diciamo, di questo spazio a tutto tondo, perché sei venuto qua anche per presentare il tuo nuovo film che si intitola Via Don Minzoni 6, che ha iniziato già il suo tour per le sale, e già con un ottimo riscontro di pubblico. E innanzitutto ti chiedo di raccontarci di che cosa parla, e poi insomma parliamo a ruota libera del film.
Allora, il film racconta la storia del protagonista, che è un ragazzo intorno ai 27-28 anni che torna nella casa in cui è cresciuto per, come abbiamo sentito nel trailer, per riconsegnare, per ripassare l'ultima notte e riconsegnare la mattina successiva le chiavi ai nuovi proprietari. Ha il compito di fare le scatole, mettere insieme tutto ciò che è rimasto suo e della sua famiglia, e il film attraversa queste 24 ore insieme al suo protagonista, insieme proprio al percorso di metabolizzazione della perdita e di questo lutto, fondamentalmente, che è un trasloco da una casa così importante come una casa di famiglia, e lo fa attraverso il rapporto con le stanze, con gli oggetti della casa e con i personaggi che il rapporto con la casa e col protagonista lo hanno formato, quindi una vicina di casa e il gruppo storico di amici che si riunisce insieme a lui per un'ultima partita di poker, che era una tradizione della casa di Via Don Minzoni numero 6. Quindi è un film su questo, è un film che racconta il momento del distacco, la necessità di la maturità forzata a cui ci mette di fronte a volte la vita con degli eventi esterni come può essere quello della vendita necessaria di una casa di famiglia, in questo caso legata poi a un lutto. Il protagonista è cresciuto in quella casa con la nonna che gli ha fatto da madre, e quindi è un film che racconta il rapporto con gli spazi e con gli oggetti, ma anche con gli affetti che sono legati alla dimensione domestica, fondamentalmente.
Ma la domanda forse scontata, ma come si suol dire dopo, ma c'è qualcosa di autobiografico in tutto quello che mi hai raccontato?
Allora, c'è molto di autobiografico, c'è meno di autobiografico rispetto a quello che spesso si legge, sì, quello che gli spettatori interpretano, perché per un discorso puramente narrativo io ho dato al protagonista il mio nome,
Andrea,
perché appunto lo spunto autobiografico è proprio la vendita reale della casa di famiglia. Noi abbiamo venduto la casa di via Domenzoni numero 6, che era effettivamente la casa in cui tanti di noi siamo cresciuti. Non è stata la casa in cui mia nonna mi ha fatto da madre, per esempio, cioè ci sono tantissime cose di finzione, però la base del film è reale e anche l'ambientazione è reale. Cioè io ci ho tenuto a girare nella vera casa di via Domenzoni numero 6 a Calenzano, in provincia di Firenze.
Via Domenzoni di Calenzano.
Esatto. Proprio perché per me quegli spazi, quegli oggetti avevano una storia che parlava, ed è questo poi il motivo per cui il protagonista è il mio nome, perché io volevo usare delle, per esempio, delle lettere, delle dediche, dei materiali anche di repertorio in cui si chiamava per nome, c'era scritto il mio nome, e dare fondamentalmente al passato del protagonista il mio passato, in modo da dargli una dimensione di realismo che per me era molto importante nel film.
Parliamoci anche un po' del cast, perché insomma in questo cast variegato di attori spicca anche una grande attrice
che è un orgoglio
di Firenze, e che è attrice di teatro in particolare, ma che magari più ricordano anche per un ruolo che è diventato quasi insomma iconico in un film forse tra i più importanti del cinema italiano degli ultimi 20-30 anni, che è La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Vi ricorderete il ruolo della Santa, no? Giusy Merli.
Assolutamente, Giusy ci ha fatto un grandissimo regalo. Io avevo lavorato con lei su un altro film girato qui in Toscana, che è la commedia Il cacio con le pere di Luca Calvani. E lei è una persona straordinaria, oltre che un'attrice straordinaria, e ci ha regalato la possibilità di vederla in questo piccolo film. Fa proprio la parte di una vicina di casa del protagonista, e perché Giusy fondamentalmente quando la vedi al di fuori del contesto cinematografico e al di fuori anche del ruolo che ha fatto La grande bellezza, dove l'hanno invecchiata di 30 anni, quindi Giusy è ovviamente molto più brillante, molto più vitale, spiritosa, divertente,
perché abbiamo l'immagine appunto della santa di
Sorrentino. Uno pensa alla santa di Sorrentino, dice sono passati 10 anni, come sarà? No, è molto truccata.
C'era un grande lavoro di make up, diciamo.
Esatto, Giusy invece proprio quando la guardi, ci parli, è proprio la vicina di casa di tutti, e quindi mi è venuto spontaneo cercare di darle un personaggio che potesse incarnare il calore che lei ha e raccontarlo. Quindi lei ci ha fatto questo grandissimo regalo. E tra l'altro hai parlato dello spostamento di Dune 2, dell'uscita di Dune 2,
sì,
ed è divertente perché Giusy è in Dune 2.
Davvero?
Giusy fa una delle Bene Gesserit di Dune 2. E quindi
non ci posso
credere. È stato fantastico perché abbiamo...
Cioè, quindi lei ha lavorato anche sul...
Con Villeneuve, sì.
Con Villeneuve.
Hai chiuso il cerchio di questa edizione.
Dici com'è truccata in questo caso? Anche lì è molto...
No, lì in realtà è abbastanza naturale. C'è anche in uno dei...
Ma c'era anche nel primo?
No, nel primo non c'era. Soltanto nel secondo c'è anche in uno dei trailer già si vede, in uno dei primi trailer che sono usciti. E insomma, mi sembra molto divertente che lei esca la stessa settimana con un film da 100.000 euro e un film da 190 milioni di budget, più o meno.
Beh, questa è la bellezza del cinema.
Assolutamente.
È la bellezza
però
del cinema.
È anche la bellezza di attori e attrici di questo livello che tengono soltanto alle storie, ai personaggi e non alle produzioni. E questa è una cosa molto molto bella. Giusy ci ha fatto un regalo enorme.
Esatto. Sono completamente d'accordo.
Tra l'altro sarà con noi al cinema.
Ecco, appunto, volevo chiederti proprio quello, se ci snocciolavi un po' di date del tour che porta appunto il tuo film nelle sale della Toscana e non solo, ecco perché.
Sì, noi abbiamo fatto appunto l'anteprima a Roma la scorsa settimana. Partiamo dalla Toscana, poi saremo appunto in tutta Italia.
Sì.
Domani sera a Prato al Cinema Terminale ci sarà la prima la prima Toscana, che esatto, che in cui, con la presenza del cast, che però è già sold out da 10 giorni.
Questa è un'ottima notizia.
Sì, è un'ottima notizia. Poi la prossima settimana saremo di nuovo al Terminale il 4 marzo, qui a Firenze allo Spazio Alfieri il 5 marzo, dove ci sarà anche Giusi.
Bene.
Il 6 marzo all'Arsenale a Pisa con Elisa Torsiello, che ci dava
Elisa Torsiello, prima. È stata con noi la settimana scorsa. Salutiamo.
Si chiudono i cerchi.
Vero, visto.
Poi il 7 marzo saremo di nuovo al Terminale a Prato alle 19, alle 21 alle Scuderie Granducali a Serravezza, e poi dalla settimana successiva il 12 saremo a Siena, sì, al Cinema Alessandro VII, e il 14 al Nuovo Cinema Garibaldi di Carrara. Le ho infilate tutte, pensavo di perdere.
Te le sei ricordate tutte, sei un grande. Posso dire, visto che noi siamo alla radio, non ha letto neanche una data, ve lo posso testimoniare, non ha letto neanche una, quindi complimenti.
E poi saremo appunto, da lì andremo in Emilia Romagna, saremo a Bologna al Cinema Rione dal 21, e poi Imola, Cesena, Faenza.
Bene, sono molto contento di ciò. Ricordiamo appunto però la data, questa fiorentina, è del 5 di marzo.
Esatto, 5 di marzo.
Allo Spazio Alfieri.
Esatto, sono
potete
aperte,
già acquistare i biglietti.
Sono aperte le prevendite.
Le prevendite, sì, sono aperte. Molto bene, molto bene. Allora, innanzitutto in bocca al lupo appunto per il film. Se vuoi resta con noi, abbiamo ancora una decina di minuti per la trasmissione. Apriamo la nostra consueta pagina sulle serie televisive. Come te la cavi a serie TV?
5 e mezzo.
Beh, no, non è un'insufficienza grave, dai. E oggi andiamo in Spagna, ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo con il nostro Federico Vascotto.
Cosa vuole?
Avvertirla, lei e la sua organizzazione. L'altro ieri era a Londra, ma si muove velocemente in tutto il mondo.
Sa cose che non dovrebbe sapere.
Vuole distruggere la Regina Rossa.
Qualche anno fa in Europa è stato istituito un programma per scegliere i migliori agenti di ogni paese. Il re o la regina rossa. Si chiama Antonia Scott, ha 34 anni e un quoziente intellettivo di 242.
Ed è molto.
Questo la rende la persona più intelligente al mondo.
Non si vede niente, come fai a guidare?
A memoria.
E voglio che sia lo scudiero della regina rossa. Si prepari per lo spettacolo. Cosa vedi, Scott?
L'assassino gli ha introdotto una canula nella carotide e l'ha svuotato. Lo farà ancora.
La polizia non sa niente di tutto questo. Nessuno sa niente di tutto questo.
In vita mia non ho mai visto un piano migliore.
Stai pensando quello che penso io?
Impossibile che pensi quello che penso io.
17.53, ancora in diretta con la settima ossessione. Come sempre apriamo la nostra finestra sulle serie TV e con Federico Vascotto. Buonasera Federico, ben trovato.
Ciao Daniele, ben ritrovato e ben ritrovati gli ascoltatori.
Ciao Federico. Allora, eccoci qua. Abbiamo parlato dei SAG prima, ci sono state anche perché i SAG premiano anche le serie televisive, ma mi pare che anche qui c'è poco o niente da dire, perché è stato una copia carbone, diciamo, di quello che è avvenuto nelle precedenti premiazioni. The Bear per le miniserie, Succession invece per la serialità televisiva, i relativi attori, cast, eccetera eccetera, quindi non c'è...
Insomma, sono una stagione dei premi abbastanza, come dire, lineare.
Abbastanza lineare, sì,
lineare,
senza scossoni. Magari registriamo appunto la reunion, rivederli tutto sullo stesso palco di Breaking Bad dopo 10 anni, abbiamo visto...
Sì, vero, che tra l'altro è una cosa che anche ha caratterizzato queste premiazioni, perché agli Emmy c'è stata la reunion di Grey's Anatomy,
sì,
gente che non vedevamo, sì, da anni, un po' hanno giocato sulle reunion tra film e serie, se hai notato, insomma, in queste premiazioni.
Sì, 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 poi erano i 30 anni dei SAG, quindi forse hanno voluto fare,
esatto,
una sorta di revival. Se non sbaglio anche il cast di Modern Family è stato...
Sì, anche vari cast, insomma,
vari cast, sì, sì,
che era la prima volta effettivamente, sì, che si riunivano tutti,
è vero,
fa evento, giustamente.
Per i film c'è stata anche quella del Diavolo Veste Prada, insomma.
Esatto, bravo, te la volevo citare, che quella veramente è la prima volta da quando è uscito il film, insomma, che sì, l'hanno promosso, quindi
è vero,
insomma,
è vero. Va bene, comunque noi siamo qui a parlare appunto di serie TV. La serie TV che ci consigli questa settimana si intitola Regina Rossa. Abbiamo appena ascoltato un po' di trailer, siamo su Prime Video, la nazionalità è spagnola. Quando ci siamo sentiti, no, tu mi hai detto questa è una delle prime serie spagnole davvero valide, perché insomma la Spagna non è che negli ultimi anni sì, ha riservato delle serie anche di successo, ovviamente il caso la mente va subito alla Casa di Carta, però ecco, non sempre il successo abbinato alla qualità, ecco. Quindi che cosa ci puoi dire di questa Regina Rossa?
Hai detto bene che insomma il successo a volte non è, anzi molto spesso non è sinonimo di qualità, non sempre, insomma La Casa di Carta, ora non me ne vogliono i fan della Casa di Carta in ascolto, ma è l'esempio perfetto, nel senso che nulla se le si può dire che non abbia avuto un successo mondiale, non solo spagnolo, voglio dire, no, anche grazie alla piattaforma, insomma, Netflix, che se l'è presa e l'ha, come dire, espansa in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, però insomma aveva i limiti che aveva di recitazione, che però è un limite proprio delle produzioni spagnole, di recitazione spesso esasperata, esagerata, teatrale, di come dire, intrecci più o meno surreali che vanno ben oltre, diciamo, la sospensione dell'incredulità, no, che viene sempre chiesta quando si vede un film o una serie, la durata stessa degli episodi, che di solito si aggira intorno all'ora e un quarto, che quindi anche lì è tutto esasperato, allungato, esagerato, è tutto sempre sintomo della stessa caratteristica. Ecco, questa Regina Rossa che arriva domani su Prime Video, a me ha sorpreso, perché mi ci ero approcciato, insomma, come con tutte le serie spagnole, cioè già sapendo quello che più o meno andavo a vedere, e invece sono rimasto piacevolmente colpito dal fatto che sarà forse perché tratta dalla trilogia di romanzi di Juan Gómez Hurado, sicuro l'avrò pronunciato male, ma pazienza, che si chiama appunto Regina Rossa, Lupa Nera, Re Bianco, è sostanzialmente un crime che molto prende dai cugini americani, statunitensi, anglosassoni, ok, e dal loro stile, insomma, nel fare i crime, in cui c'è la protagonista, che in questo caso si chiama Antonia Scott ed è la Regina Rossa del titolo, interpretata da Vicky Luengo, che è sostanzialmente la persona più intelligente sulla Terra, che viene reclutata con un QI di oltre 200, che viene reclutata da un'organizzazione segreta che vuole fermare, diciamo, i serial killer, i criminali più, come dire, pericolosi e creativi sulla Terra, ma per farlo ha bisogno di, appunto, una squadra segreta e, come dire, ad hoc, no? Tra questi, appunto, la Regina Rossa, che funge da leader sostanzialmente di questa organizzazione. Grazie a questa sua intelligenza sovrumana, sostanzialmente, lei ha la capacità di analizzare le scene del crimine e i comportamenti dei killer in un modo diverso da quello che farebbe chiunque altro, qualunque altro detective poliziotto classico. È infatti un modo per mettere in scena quel metodo che è stato scelto per mettere in scena questa sua capacità, è una sorta di palazzo della mente in cui lei si trova dentro una scena del crimine perché la vive, è come se rivivesse quello che ha fatto il killer e come l'ha fatto e perché l'ha fatto, ovviamente, sostanzialmente. Una cosa che ricorda sostanzialmente un gioco a metà strada tra Dexter e Hannibal, la serie di Brian Fuller, per chi, insomma, li ha visti, capirsi, insomma.
Sì?
Ripeto, una cosa molto molto americana. E ovviamente la prima stagione si basa sul primo romanzo, quindi immagino che almeno nell'idea, insomma, ci sia di farne almeno tre, credo, di stagioni per chiudere, no, la trilogia, se la serie andrà bene.
Sì.
È una serie che si distingue perché la protagonista è molto brava e, ripeto, ha tutte queste caratteristiche crime dai cugini, che, insomma, i crime li sanno fare, voglio dire, che sono quindi equilibrati, senza recitazioni esasperate, senza durate degli episodi eccessive, senza motivo, e le viene messo accanto un partner in crime che adesso pronuncerò sicuramente male, che è il poliziotto Jon Gutiérrez, che viene interpretato da proprio un attore della Casa di Carta che faceva a Bogotà, Ovik Keukerian, sicuro l'ho pronunciato male, ma sempre pazienza.
No, avrei fatto di peggio.
Esatto, e che praticamente è cioè, forse il personaggio che più mi ha colpito, perché questo poliziotto robusto, che però ci tiene a non, che non gli dica che è grasso, gay, che, come dire, è il buono della coppia di investigatori messa in campo, e il bonaccione che cerca di vedere, insomma, sempre il buono nelle persone, mentre lei è una specie di Sheldon Cooper versione femminile detective, quindi
anche con un po' di sindrome di Asperger, forse, eh?
Esatto, bravo. Sembra che abbia qualche sindrome che non viene ufficializzata, diciamo, nella storia, nella serie, però ha degli evidenti problemi sociali proprio per questa sua superintelligenza, no? Che l'ha portata a, insomma, a estraniarsi un po' dal mondo. Poi con gli episodi scopriremo ovviamente molto del loro background, e la cosa interessante è questa coppia che ovviamente all'inizio non si sopporta, sembra improbabile, e invece forse saranno gli unici a poter risolvere il caso che gli viene messo in mano, perché la Regina Rossa si era allontanata da questa organizzazione perché aveva avuto un dramma familiare che adesso non stiamo a svelare, e viene riportata da questo poliziotto che viene convinto dal suo ex, insomma, capo di questa organizzazione, perché anche lui sta perdendo il lavoro, quindi perché è troppo impulsivo, quindi viene scelto anche lui, insomma, con cura, diciamo, per farlo entrare in questa organizzazione. E il caso riguarda tutti i figli di grandi magnati di Madrid, della Spagna, e quindi ci troviamo di fronte a un caso che un po' analizza le colpe dei padri che ricadono sui figli e un po' la disparità sociale. Ecco, questa è la tematica principale, insomma, che viene affrontata.
Quindi, insomma, tanti tanti argomenti in ballo, insomma, tanta
tante cose fuori. In ballo, interessanti, ripeto, tutte però con un equilibrio, senza esagerazioni, esasperazioni che ti vengono, insomma
non hanno, questa volta non sono non hanno forzato troppo la mano, come succede spesso agli spagnoli, ecco. O non sono caduti nel trash.
Esatto. Insomma,
molto bene. Molto bene, hai scritto la recensione che possiamo leggere?
Arriva domani.
Arriva domani.
Domani mattina la potete leggere.
Su Movie Player.
Arriva la serie, avete anche la recensione, e poi arriveranno anche le interviste fatte agli attori.
Ottimo. Completo, come sempre, il nostro Federico Vascotto sul pezzo. Grazie Federico, come sempre, un abbraccio e ci sentiamo settimana prossima, tra 7 giorni.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Buona
ciao
serata.
Federico, ciao. Andrea, tu hai avuto delle esperienze su set di serie televisive?
Serie televisive, sì. Ho Boris 4.
Ah, Boris 4, beh.
Ho fatto l'assistente alla regia su Boris 4.
Ah,
quindi,
ottimo.
Dopo quello...
Ottimo.
Mi hai riportato alla memoria la prima sequenza che abbiamo girato, dove ho sentito dire a...
A Favino, a
Pannofino.
A Pannofino.
Vabbè, c'era anche, sotto Metite Spoglie Favino nella quarta stagione.
È vero.
Ma mi ha ricordato la prima volta che gli ho sentito dire ottimo a Pannofino mentre faceva René. È stata una cosa abbastanza emozionante.
Non ce l'hai fatta a resistere.
No, fantastico.
Sei un po'.
Ho fatto Boris 4, poi ho lavorato su Liberi Tutti, che era una piccola serie sempre della squadra di Boris.
Sì.
E poi di recente, l'anno scorso, ho lavorato su Miss Fallaci, che è la serie che uscirà presto per Paramount Plus,
con Miriam Leone
che fa Oriana Fallaci. Sì, esatto.
Ok. Ottimo anche questo. Va bene, allora noi, Andrea, siamo arrivati a conclusione di questa puntata numero 22. Sono stato molto contento di averti avuto ospite. Ti invito a venire se ti sei divertito, mi pare di aver capito, quando vuoi.
Grazie dell'invito.
Ma figurati. Ricordiamo il tuo film, Via Don Menzoni 6, la data, chi ci sta ascoltando in diretta a Firenze, il 5 marzo allo Spazio Alfieri. I biglietti sono già disponibili, quindi acquistateli, perché l'Alfieri non è tanto grande, quindi andrà sold out sicuramente. E niente, che dirti, grazie ancora, in bocca
grazie
al lupo.
Grazie a te Daniele, grazie a Nova Radio.
Grazie, saluto anche i nostri ascoltatori e gli do appuntamento come sempre tra 7 giorni, ricordandovi che tra 2 giorni, venerdì, sarà disponibile anche il podcast su Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Buona serata.